Capitolo VI. Il perché. Il miglior modo per comprendere la vita è di paragonarla a un gioco. Visto che ci troviamo all'esterno di un gran numero di giochi, possiamo considerarli con occhio distaccato. Se ci trovassimo in un punto esterno alla vita, invece di esservi coinvolti ed immersi nel viverla, essa ci apparirebbe molto simile a come ci appaiono i giochi dal nostro attuale punto di osservazione dominante. Nonostante la quantità di sofferenze, dolore, infelicità, dispiaceri e travagli che possono esistere nella vita, la ragione per cui si esiste è la stessa ragione per cui si partecipa ad un gioco: l'interesse, la competizione, l'attività e il possesso. La verità di questa affermazione è comprovata dall'osservazione degli elementi che costituiscono i giochi e, successivamente, dall'applicazione di questi elementi alla vita stessa. Quando agiamo in questo modo, vediamo che non manca più nulla al panorama della vita. Con gioco intendiamo la competizione di una persona contro un'altra persona o di una squadra contro un'altra squadra. Quando parliamo di giochi, intendiamo giochi come il calcio, la pallavolo, gli scacchi o qualsiasi altro simile passatempo. Può darsi che qualche volta vi sia sembrato strano che gli uomini siano disposti a rischiare di farsi male nell'ambito del gioco solo per il gusto del divertimento. Così vi potrebbe sembrare strano che la gente voglia continuare a vivere o voglia addentrarsi nel gioco della vita, rischiando di andare incontro a tutti quei dispiaceri, travagli e dolore solo per avere qualcosa da fare. A quanto pare, non c'è sventura più grande dell'inattività totale. Naturalmente, c'è anche la condizione in cui una persona continua a giocare a un gioco a cui non è più interessata. Se solo vi guardaste attorno nella stanza e notaste le cose a cui non siete interessati, scoprireste qualcosa di veramente notevole. Ben presto scoprireste che non vi è nulla nella stanza a cui non siete interessati. Vi interessa tutto. Tuttavia, il disinteresse stesso è uno dei meccanismi del gioco. Per nascondere qualcosa, è sufficiente far sì che tutti si disinteressino al luogo dove è nascosta. Il disinteresse non è il risultato immediato di interesse che si è logorato. Il disinteresse è in se stesso un bene di valore. Sì, lo è. Esiste. Studiando gli elementi dei giochi, ci troviamo in possesso degli elementi della vita. La vita è un gioco. Un gioco consiste di libertà, barriere e scopi. È un fatto scientifico, non una semplice osservazione. La libertà esiste fra barriere. Una totale presenza di barriere, come pure una totale presenza di libertà, sono condizioni di assenza di gioco. Ciascuna è similmente crudele. Ciascuna è similmente priva di scopo. I grandi movimenti rivoluzionari non hanno successo. Essi promettono libertà illimitata. Questa è la strada che conduce all'insuccesso. Solo gli stupidi visionari inneggiano in modo ripetuto e monotono alla libertà assoluta. Solo i paurosi e gli ignoranti parlano di barriere illimitate e vi insistono. Quando il rapporto fra libertà e barriere diventa troppo sbilanciato, ne risulta infelicità. La libertà da va bene, purché ci sia un posto in cui essere liberi di. Un desiderio infinito di libertà da è una trappola perfetta, una paura di tutto. Le barriere sono composte di idee, spazi, energie, masse e tempo che impediscono, limitano. La libertà, portata all'estremo, sarà una totale assenza di queste cose. Ma sarà anche una libertà priva di pensiero o di azione, un'infelice condizione di nothingness totale. Fissato su troppe barriere, l'uomo si strugge dal desiderio di essere libero, ma lanciato nell'assoluta libertà, è privo di scopo e infelice. C'è libertà fra le barriere. Se le barriere sono conosciute e le libertà sono conosciute, ci può essere vita, esistenza, felicità. Un gioco. Le restrizioni di un governo o di un lavoro danno a un dipendente la sua libertà. Senza restrizioni conosciute, un dipendente è uno schiavo, condannato in tutte le sue azioni alle paure dell'incertezza. I dirigenti del mondo degli affari e il governo possono sbagliare in tre modi e così provocare il caos nel loro settore. Essi possono 1. Dare in apparenza una libertà assoluta. 2. Dare in apparenza barriere assolute. 3. Non rendere certe né la libertà né le barriere. La competenza di un dirigente consiste perciò nell'imporre e far valere un adeguato equilibrio fra la libertà del suo personale e le barriere del settore, nonché nell'essere preciso e coerente per quanto riguarda queste libertà e barriere. Basta che questo dirigente abbia inoltre iniziativa e sappia dove vuole arrivare, perché si trovi ad avere alle sue dipendenze un reparto che ha iniziativa e sa dove vuole arrivare. Un dipendente che accetti come valida l'idea di libertà assoluta e o insista su tale idea, diventerà uno schiavo. Conoscendo i fatti di cui sopra, deve insistere su un funzionale equilibrio fra libertà e barriere. Un esame delle dinamiche, capitolo 4, rivelerà la possibilità di combinare squadre. Due dinamiche di gruppo possono entrare in gioco l'una con l'altra come squadre. La dinamica del sé si può alleare con la dinamica animale contro, supponiamo, la dinamica dell'universo e avere così un gioco. In altre parole, le dinamiche sono uno schema di possibili squadre e interazioni. Poiché tutti sono impegnati in qualche gioco, un esame delle dinamiche delineerà e chiarificherà le varie squadre in cui si sta giocando e quelle contro cui si sta giocando. Se un individuo è in grado di scoprire che sta giocando solo nella dinamica del sé e non appartiene a nessun'altra squadra, non può che perdere, poiché si trova di fronte le rimanenti sette dinamiche. E la dinamica del sé è raramente in grado di spuntarla da sola contro tutte le rimanenti dinamiche. In Scientology noi chiamiamo questa condizione l'unico. Ecco l'autodeterminazione che ha assunto le sembianze di una determinazione egoistica. Ed ecco un individuo che quasi certamente verrà sopraffatto. Per godere la vita si deve essere disposti a farne parte.